Se riusciamo a recuperarlo più avanti, poi vi faremo sapere, insomma. Invece ha confermato il prossimo appuntamento con Roberta De Monticelli, che è mercoledì prossimo. Vediamo. Per l'incontro di stasera io ringrazio caramente il nostro carissimo amico Mario Vegetti. Il titolo che lui ha proposto per l'incontro di questa sera, Sapere e saper agire, Sofia e Phronesis in Aristotele. Questo è il tema che ci ha proposto ed è a lui la parola per entrare nel merito. Grazie Mario.
Grazie. Buonasera a tutti, grazie Ferruccio. A me spetta, come sempre, un compito direi archeologico, cioè di riportarvi in qualche misura alle origini del problema del rapporto fra sapienza e saggezza, conoscenza e prassi, che ha occupato, diciamo, il corso di questi vostri incontri. Il luogo, credo, dove si produce questo, dove nasce questo problema che ancora oggi abbiamo di fronte, è in Aristotele, precisamente nell'Etica Nicomachea di Aristotele. Lì accadono delle scissioni concettuali che sono appunto all'origine, io credo, di molti dei problemi che si pongono ancora alla riflessione contemporanea. Di cosa si tratta? Di quale scissione sto parlando? Essenzialmente due. La prima è la scissione tra conoscenza teorica e razionalità pratica, cioè tra sapere e saper vivere, appunto tra sofia, sapienza, conoscenza, e quella che Aristotele chiama phronesis, cioè intelligenza pratica capace di scelte e decisioni. La seconda scissione, su questo naturalmente tornerò ampiamente, la seconda scissione, non meno gravida di conseguenze della prima, è quella tra la sfera irrazionale dei desideri, che pongono i fini, gli scopi perseguiti nelle condotte umane, e la razionalità pratica, appunto la phronesis, cui spetta di scegliere, non di porre finalità, ma di scegliere i mezzi, i percorsi adatti a realizzare quelle finalità. Dunque una scissione tra posizione dei fini e strategie per il perseguimento dei fini. La prima non appartiene alla sfera razionale, la seconda sì. Per comprendere il senso di queste scissioni, di queste decisive operazioni teoriche di Aristotele, bisogna rifarsi alla sua strategia, che in questo, come in moltissimi altri casi, mira a destrutturare, a disaggregare ciò che Platone aveva tentato di tenere insieme, di unificare. Quindi devo accennare molto schematicamente alla posizione di Platone, che è appunto l'obiettivo decostruttivo di Aristotele. Platone aveva pensato che gli scopi e le finalità della vita individuale e collettiva del singolo uomo e della polis non potessero venire abbandonati all'arbitrio e al disordine dei desideri e delle passioni. Aveva perciò ritenuto che valori e norme della condotta dovessero costituire entità universalmente valide e invarianti, alla stessa stregua della verità dei teoremi della geometria. Valori e norme venivano dunque pensati come il significato appartenenti a enti oggettivamente esistenti e indipendenti dalle singole volontà, enti che, come tutti sanno, Platone chiamava idee o forme. Questi enti, che incorporavano il significato dei valori e delle norme della condotta, erano l'oggetto di una forma di conoscenza, della forma di conoscenza più rigorosa e veritiera, la filosofia, in particolare la dialettica filosofica. Platone aveva inoltre pensato che il vertice supremo del sistema di queste idee o forme, e dunque l'oggetto di conoscenza più importante, quello che lui chiamava megiston matema, l'apprendimento più grande, supremo, l'oggetto di conoscenza più importante a cui perveniva la dialettica, era il principio fondamentale di tutti i valori, l'idea del bene. Quindi nell'idea del bene, diciamo, converge sia la gerarchia dei valori sia la gerarchia della conoscenza. È un vertice in cui la conoscenza e il sistema dei valori si incontrano. La conoscenza dell'idea del bene e del sistema di valori e di norme che ne derivano garantiva, secondo Platone, il diritto di coloro che erano in grado di acquisire questa conoscenza, i filosofi, di governare la comunità politica e anche di orientare la vita individuale. I filosofi, grazie alla loro conoscenza di valori invarianti e universali, erano in grado di indicare le finalità giuste e il significato vero della vita, grazie alla conoscenza teorica di cui erano in possesso. C'è un passo, forse il più cruciale, della Repubblica, dove Platone scrive letteralmente che non ci sarà tregua dai mali che affliggono il genere umano se non si riuniranno la filosofia e la politica. Cioè, se coloro che possiedono la conoscenza più elevata, che culmina appunto nell'idea del bene, non saranno anche in grado di dirigere l'esistenza collettiva degli uomini, la vita della polis. Dunque, Platone si sforzava di raggiungere, un'impresa enormemente ambiziosa e certamente dal punto di vista teorico molto, molto complessa, molto problematica, di raggiungere il massimo di unità possibile fra teoria e prassi, di conoscenza della verità e di razionalità pratica, appunto di saggezza e sapienza. Aristotele pensava che questa unificazione producesse una serie di conseguenze del tutto inaccettabili. Prima di tutto, in rapporto al corso reale della vita. L'idea del bene costituisce, secondo Aristotele, una finalità troppo astratta, troppo universale, troppo lontana dai problemi reali, dai problemi effettivi dell'esistenza, per poter venire perseguita e praticata nella vita personale e collettiva. E gli uomini perseguono nelle loro azioni, desiderano di conseguire attraverso le loro azioni scopi ben definiti e raggiungibili, praticabili. Il medico persegue la guarigione del paziente, il generale persegue la vittoria nella battaglia, ognuno di noi persegue una buona vita per sé, per la propria famiglia, per la propria comunità. L'idea del bene è così lontana da ognuno di questi scopi, desiderati e praticati, da risultare, dice Aristotele, vuota e inutile. E quindi, in effetti, del tutto inesistente. Ciò che esiste davvero sono i singoli fini per conseguire i quali gli uomini, singoli e in collettività, organizzano le loro azioni e la loro condotta di vita. E questa quindi è una prima conseguenza dell'eccesso di unificazione che Platone stabiliva, diciamo, tra il vertice della conoscenza e la condotta di vita reale. In secondo luogo, Aristotele trovava inaccettabile che norme e valori fossero oggetti di una disciplina teorica come la filosofia e per ciò stesso assicurassero a chi la deteneva di governare la vita collettiva e individuale. Questa conoscenza non è condivisa e non potrà mai essere condivisa dalla gran parte degli uomini, e dunque un governo che si appella, che si legittima, che si fonda su una conoscenza inaccessibile alla gran parte degli uomini che vivono nella comunità politica, è un governo che deve risultare inevitabilmente oppressivo, proprio perché la condivisione e la comprensione delle norme che esso segue sfuggono per principio a chi deve seguirle e a chi è costretto a rispettare. E infine, Platone sosteneva, come ho appena detto, l'unità di due forme di vita, la vita teorica, dedicata alla conoscenza pura, e la vita pratica e politica, che invece secondo Aristotele sono ben distinte e devono restare ben distinte perché sono incompatibili. Il coinvolgimento nella vita politica renderebbe impossibile la dedizione allo studio teorico, quindi inquinerebbe in qualche modo la purezza della dedizione alla teoria, e viceversa il teorico, il puro teorico, è incapace, è inetto, è inadatto a orientarsi nelle strettoie, diciamo, dell'esistenza quotidiana, nelle decisioni dell'immediatezza politica. Il teorico è politicamente inefficace e al tempo stesso deve essere lasciato libero dalle strettoie, dai vincoli della politica per poter praticare i suoi scopi conoscitivi. Dunque, separazione necessaria, inevitabile e auspicabile, secondo Aristotele, delle due forme di vita che Platone invece esigeva si potessero riunificare, la vita della conoscenza e la vita della prassi, la vita della politica. Quindi, sapienza e saggezza, sofia e phronesis, non possono stare insieme, non possono venire praticate insieme. Come perviene Aristotele alle scissioni antiplatoniche di cui vi ho parlato e quali problemi queste scissioni pongono anche per lui? Nella nostra anima, nel nostro apparato psichico, esistono tre funzioni principali. C'è una sfera razionale e una sfera irrazionale, questo è evidente dalla, come dire, dalla fenomenologia della vita psichica di ognuno. Ma la nostra mente non dispone di una sola forma di razionalità, bensì di due forme diverse di razionalità, che sono nettamente distinte fra di loro sia per gli oggetti su cui vertono, sia per la modalità di funzionamento e per le finalità. Di queste due forme di razionalità, una è la razionalità teorica, che è destinata alla pura conoscenza. Insomma, noi diremmo è la razionalità scientifica. La sua piena funzionalità, la sua virtù, si chiama appunto nel linguaggio aristotelico sofia o sapienza. L'altra forma di razionalità che pure la nostra mente possiede è invece una razionalità calcolante, pratica, destinata alle scelte e alle decisioni che dobbiamo prendere nel corso della vita. La virtù di questa seconda forma di razionalità si chiama appunto phronesis, intelligenza pratica o saggezza. La traduzione saggezza è alquanto infelice, perché noi diamo un altro valore al termine saggezza. La uso perché è corrente, ma di fatto è molto meglio parlare di intelligenza pratica o di razionalità pratica. C'è poi la sfera irrazionale, della quale, secondo Aristotele, e dirò poi perché, non c'è motivo di diffidare così radicalmente come ne diffidava Platone. Questa sfera è il luogo di origine, il luogo in cui si producono incessantemente i desideri, che Aristotele chiama, per la sfera del desiderio, Aristotele la chiama orexis, che vuol dire tendenza. È dalla sfera irrazionale che noi tendiamo verso degli scopi. Un materiale pulsionale che nel suo insieme forma il nostro carattere, il nostro carattere morale. Il nostro carattere morale può essere ben conformato, e vedremo come ciò è possibile, e se è ben conformato, esso esibisce quelle che Aristotele chiama le virtù etiche, e cioè la temperanza, la giustizia, il coraggio, la socievolezza, la generosità e così via. Se è mal conformato, e vedremo come ciò possa accadere, produce gli atteggiamenti opposti. La pura teoria. Gli oggetti della pura teoria, della Sofia sono realtà e verità immutabili e necessarie, che non dipendono da noi. Il moto degli astri, quindi l'astronomia, le leggi matematiche, le leggi della natura, il rapporto fra divinità e cosmo, la cosmoteologia, il motore immobile, questo insieme di rapporti fra il livello del divino e il livello astrale e poi quello degli altri fenomeni della natura. È il mondo immutabile e necessario di verità e di enti che si comportano sempre nello stesso modo e che sono del tutto indipendenti dalla nostra azione. Coloro che perseguono la conoscenza intorno a questo mondo, Aristotele fa l'esempio di Talete e di Anassagora, sono considerati sapienti ma non saggi perché ignorano il proprio vantaggio, cito, conoscono cose straordinarie, difficili e sovrumane, ma inutili perché ignorano i beni umani. Aristotele, citando qui Talete, si riferisce a un aneddoto che viene riportato. Talete è il prototipo, almeno in questa versione, perché ce ne sono anche altre, ma in questa versione è il prototipo dell'uomo che osserva gli astri, che osserva le leggi della natura, che osserva le verità matematiche. E racconta Platone nel Teteto che Talete fu deriso da una ragazza tracia perché mentre camminava appunto a testa in su per guardare il cielo e la volta celeste, casca in un pozzo perché non guardava per terra ma guardava in cielo e veniva preso in giro per la sua inettitudine. Cose sovrumane, difficili e straordinarie, ma inutili alla vita. Questo è colui che è dedito alla pura teoria. Non prende in considerazione, dice Aristotele, nulla di ciò che potrebbe rendere qualcuno felice. Qui devo subito fare un'osservazione sulla quale tornerò. L'esercizio della pura teoria rende supremamente felici, secondo Aristotele. Chi riesce a praticare per segmenti rilevanti della sua vita l'attività teorica senza essere disturbato da incombenze di altro genere, pratiche o politiche, eccetera, gode di una felicità simile a quella di cui godrebbe la divinità. Però questo è un effetto che, diciamo, non è perseguito, la felicità non è perseguita da colui che fa la teoria, è come dire un'altra faccia della stessa medaglia. Esercitando la teoria si è perciò stesso felici, ma la teoria non ricerca i mezzi per diventare felici. La teoria produce immediatamente felicità per il suo stesso esercizio, ma non ha a che fare con il conseguimento, con le strategie rivolte al conseguimento della felicità, come invece è proprio dell'attività pratica. E Aristotele fa una dichiarazione che, come dire, basterebbe da sola, secondo me, illuminare gran parte dei problemi che vengono ancora oggi discussi. Trovo che sia questa frase di Aristotele è davvero memorabile. Dice Aristotele: nel pensiero teorico il bene e il male sono la verità e l'errore. Straordinario. Nella teoria non c'è bene e male, non è questione di valori morali. L'unico bene che si può conseguire nella teoria è costruire un discorso vero, e l'unico male in cui si può incorrere quando si fa teoria è compiere un errore. È chiaro che una dichiarazione di questo genere è gravida di conseguenze, perché sancisce il divorzio fra il sapere e la vita e fra la scienza e la morale. La scienza si nutre di verità, non ha a che fare con il bene e con il male, ma soltanto con la verità. Questa, ripeto, è una dichiarazione memorabile che Aristotele fa e che sta per certi aspetti al centro del suo pensiero. Diversa naturalmente è la funzione invece della razionalità pratica e calcolante, logisticon, è proprio la capacità del calcolo razionale, alla quale spetta il compito di orientare il senso dell'azione nei mutevoli frangenti della vita. Se gli inetti come Anassagora e Talete erano gli emblemi della pura sapienza, invece il rappresentante ottimale di questa intelligenza pratica è, secondo Aristotele, un abile politico come Pericle, capace appunto di compiere le scelte giuste di fronte alle singole circostanze, alle singole situazioni. I filosofi novecenteschi dell'ermeneutica, come Heidegger e ancora di più Gadamer, hanno molto apprezzato questa separazione aristotelica fra razionalità teorica e razionalità pratica, fra Sofia e Phronesis, perché essi ritengono che in questo modo la filosofia pratica sia liberata dai vincoli dello scientismo, dalle pretese di costruire la filosofia come scienza rigorosa, pretese ancora husserliane, e si configura invece una forma di razionalità più duttile, più aperta all'interazione comunicativa fra gli uomini, più adatta, più vicina alla indeterminazione costitutiva dell'esistenza umana, che non è suscettibile e non deve essere suscettibile di spiegazione scientifica. Se vogliamo, qui c'è l'opposizione tra l'ermeneutica e la sociologia, le pretese sociologiche di produrre leggi scientifiche del comportamento umano, e invece dall'altro canto l'ermeneutica come rapporto comunicativo e interpretativo fra uomini nella concretezza della loro esistenza. È vero che si sottrae in questo modo, con questa separazione aristotelica, la dimensione della vita, la dimensione dei rapporti umani, come dire, dalle strettoie dello scientismo, dalla soggezione a una legalità che si pretende vera e immutabile. È altrettanto vero però che questa separazione comporta dei rischi. Il rischio, come già accennavo, è quello di avere una scienza senza valori, una scienza politicamente irresponsabile, da un lato, e dall'altro una morale incapace di stabilire regole e norme oggettivamente valide. A meno che l'oggettività delle norme non si cerchi nella validità teorica del discorso che le può stabilire, ma da un'altra parte, ciò che infatti Gadamer fa, e come del resto Aristotele lo vedremo, ha fatto, nella oggettività della realtà sociale. L'oggettività delle norme non appartiene più al discorso vero, come pretendeva Platone, ma alla realtà storicamente sedimentata dei rapporti sociali. E allora l'oggettività si sposta dal discorso della teoria al discorso della interazione sociale, dell'etos pubblico sedimentato e definito. Ma su questo tornerò. Va tenuto conto che l'intento di Aristotele è quello comunque di subordinare la sfera pratica, di renderla indipendente, ma al tempo stesso di subordinarla dal punto di vista della valorizzazione alla sfera teorica. La saggezza, la phronesis, scriveva Aristotele, non ha autorità sulla sapienza, proprio come la politica non governa sugli dèi. Cioè la sfera pratica è resa autonoma, ma non può pretendere di estendere il suo governo, il suo controllo sulla sfera della teoria. Quindi il mondo, se vogliamo tradurre in altri termini, il mondo della morale e della politica non può in alcun modo pretendere di stabilire il proprio dominio sul mondo della scienza, sul mondo della teoria. E, come ho già accennato, la felicità teorica, la felicità che offre la vita dedita alla pura teoria, è di gran lunga superiore a quella felicità che è pure conseguibile nella vita pratica e politica, ma che è di livello inferiore perché è più esposta alle turbolenze della vita, degli eventi della vita, è meno libera, è meno pura, è meno autonoma, è meno autosufficiente. Ho su ciò che ho in qualche modo anticipato, tornerò passando attraverso passando attraverso l'altra scissione di cui parlavo, che rischia di produrre conseguenze altrettanto problematiche, e cioè la scissione tra fini, finalità della condotta e mezzi per realizzare queste finalità. Ogni nostra azione è intenzionata a un fine, i fini delle singole azioni e il fine ultimo dell'esistenza sono posti da un atto di volizione che si origina dalla parte irrazionale dell'anima, dalla sfera dei desideri. Dunque, non ci può essere, propriamente parlando, una deliberazione razionale o una discussione razionale sulle finalità. Ci può essere una discussione razionale sulle finalità soltanto nel senso che la razionalità pratica seleziona nell'ordine dei fini quelli che sono effettivamente praticabili da quelli che non lo sono e scarta dal proprio calcolo dei mezzi le finalità irraggiungibili. Io posso desiderare di cambiare il passato, posso desiderare di arrestare il moto del sole o di governare sugli sciti, ma queste sono finalità improponibili, impraticabili, e quindi la razionalità pratica le scarta, le elimina. Si concentra sulle finalità praticabili e, in ordine a quelle, calcola i mezzi più adatti a conseguirle. Non spetta alla ragione di stabilire quali finalità sono da considerare desiderabili perché buone e quali finalità sono da considerare non desiderabili perché cattive. Non spetta alla ragione censire, alla ragione pratica, fare un censimento tra i desideri e le finalità che essi propongono. Questo condizionamento delle finalità spetta a una opera, a un lavoro di condizionamento che non appartiene alla sfera razionale, ma appartiene, come vedremo, al condizionamento educativo. Se noi diventiamo uomini buoni ci porremmo delle finalità buone, ma il diventare uomini buoni non è opera della razionalità pratica, ma è opera del condizionamento educativo che nel corso della formazione del nostro carattere noi riceviamo da una serie di agenti di formazione. Il primo agente è la famiglia, il padre, in primo luogo. Il secondo è l'ambiente sociale e le sue leggi. Quindi le leggi prescrivono ciò che va fatto e ciò che non va fatto e premiano o puniscono a seconda dell'osservanza delle norme. Il terzo è l'esempio dei cittadini eminenti. Dunque noi, i nostri desideri possono diventare, normalmente diventano desideri bene educati, perché nostro padre, il nostro mondo sociale, i nostri concittadini eminenti ci hanno indicato la via giusta. Ma non è un discorso, non è, ripeto ancora, la ragione che decide sui fini, ma è bensì eventualmente essi sono appunto determinati, qualificati moralmente dal condizionamento educativo che noi riceviamo nel processo della nostra formazione. A questo punto si forma, al termine di questo processo di condizionamento educativo, si forma il carattere, e una volta formato il carattere noi agiremo secondo la qualità morale del nostro carattere. E Hume ha sostenuto che la ragione è schiava delle passioni e dei desideri, che la ragione non è altro che uno strumento che calcola appunto i mezzi in ordine a desideri e a passioni che non appartengono ad esso. È vero questo per Aristotele? In parte no, perché c'è intanto la razionalità teorica che è del tutto scevra dal dominio delle passioni. In parte sì, perché in effetti la razionalità pratica è una razionalità calcolante che deve stabilire le finalità che deve stabilire i mezzi in ordine alle affinità poste dai desideri e dalle passioni. E qui si pone un grosso problema per Aristotele, perché nel caso che il nostro carattere non sia stato moralmente ben formato dai processi di conformazione educativa di cui parlavo, e che dunque ci si pongano finalità cattive, questa phronesis, questa razionalità pratica, è una facoltà che ci porta a calcolare adeguatamente i mezzi per raggiungere finalità perverse? E qui, di fronte a questo problema, Aristotele imbocca, come gli capita di fare quando è seriamente in difficoltà, la via di una distinzione che si può considerare in parte anche capziosa, ma che è rivelativa del problema. Dice Aristotele, c'è una facoltà che sta a monte rispetto alla stessa phronesis, che noi chiamiamo abilità, deinotes. La deinotes è un termine che in greco è semanticamente molto ambiguo, perché deinos è spesso qualificato colui che è, per esempio, un oratore molto efficace, capace di convincere di qualsiasi cosa. È l'uomo sagace, l'uomo efficace, ma non necessariamente qualificato in modo moralmente positivo. Questa facoltà, che si chiama deinotes, abilità, ci rende capaci di compiere con successo le azioni che portano allo scopo prefisso. Se lo scopo è bello, è una capacità lodevole, ma se lo scopo è ignobile, allora la deinotes si chiama astuzia. Per questo sono abili sia coloro che, nel caso in cui lo scopo sia bello, allora la deinotes, l'abilità, si chiama phronesis, razionalità pratica. Nel caso in cui lo scopo è cattivo, allora si chiama astuzia. Sembrerebbe dunque che l'abilità sia una facoltà di calcolo razionale che sta a monte rispetto alla stessa phronesis, e che la phronesis si chiami così soltanto perché essa persegue fini buoni, ma se perseguisse fini cattivi non sarebbe più phronesis, ma sarebbe quell'altra specie della deinotes, che è l'astuzia. Non è un marchingegno teoricamente molto, molto soddisfacente, perché introduce una distinzione per spiegare qualche cosa che in realtà non la spiega, perché non spiega perché non si chiami tutto phronesis, sia nel caso che si perseguono fini buoni, ma sia nel caso che si perseguono fini cattivi. Ma siccome phronesis ha un alone semantico positivo, allora si preferisce conservarlo integro e inventare quell'altra facoltà, che è la deinotes, che può anche perseguire fini cattivi. Questo è un problema, in realtà, che preoccupa più noi interpreti di Aristotele, ma che facciamo bene a preoccuparcene, perché comunque è nei testi ed è qualcosa che poi agisce teoricamente anche nella tradizione. Preoccupa più noi di quanto non preoccupasse Aristotele. Aristotele dice, infatti, a più riprese, che di norma non si è saggi senza essere buoni, e non si è buoni senza essere saggi. Cioè, normalmente non esiste qualcuno che possieda la phronesis ma sia cattivo, e cioè metta la phronesis al servizio di fini malvagi, e neanche qualcuno che sia buono, che abbia le buone intenzioni, ma che sia incapace di perseguirle perché è scemo. E normalmente, se uno è buono, ha anche questa dote di intelligenza calcolante, di razionalità calcolante, e viceversa, se uno possiede la dote della razionalità calcolante, ha anche finalità buone. Normalmente, ho detto normalmente, di solito, ma non si intende questo, per carità, in senso statistico, e non è che Aristotele produca mai statistiche per dire che è dimostrabile che la maggior parte delle persone sono in questa situazione. La normalità per Aristotele ha sempre un valore normativo, e quindi è nella norma, che non vuol dire frequenza statistica, ma vuol dire nel caso positivo, nei casi normali in quanto normati. Nella norma sociale le due cose vanno insieme. Ma che cosa ci garantisce che nella norma sociale le finalità siano buone? Ce lo garantisce appunto la fiducia che Aristotele ha nella efficacia dei processi di condizionamento educativo del desiderio. Dunque, nell'efficacia del sistema padre, legge, ambiente sociale, nell'orientare positivamente i nostri desideri. Positivamente qui che cosa significa? Nel far sì che i nostri desideri siano conformi alle esigenze dell'ambiente sociale che ci ha formati. È un punto di vista che dal punto di vista platonico è del tutto insensato, perché Platone pensava che il mondo fosse cattivo e andasse migliorato, e quindi un mondo cattivo non poteva altro che produrre individui cattivi, e invece il problema era di mettere in discussione la malvagità del mondo reale per trasformarlo e farne un mondo migliore. Dal punto di vista aristotelico, invece, secondo il quale il mondo così come esso è, il mondo sociale così come esso è positivamente orientato, allora le cose funzionano, è normale ed è normato che il condizionamento dei desideri vada a buon fine. Certo, ci sono i casi di devianza, ci sono i folli, i criminali, gli asociali, per i quali, nei confronti dei quali bisogna ricorrere a quella che Aristotele, con un'espressione sintetica, una crasi molto efficace, chiama la medicina dei tribunali. La medicina dei tribunali è, così come il folle si può curare con dei farmaci, i criminali si curano con le punizioni che i tribunali infliggono, dal bastone fino al carcere e così via. Ci sono quindi dei casi di deviazione, per carità, ma sono deviazioni appunto rispetto a una normalità che è una normalità positiva. Ecco perché per Aristotele il problema del rapporto, della scissione tra una razionalità pratica che calcola soltanto i mezzi e invece un carattere morale che stabilisce i fini, il problema di questa scissione non è grave come può apparire grave invece da un punto di vista platonico, o se volete da un punto di vista kantiano, perché anche per Kant la sfera del Sein, di ciò che è dato, non coincide affatto con la sfera del Sollen, di ciò che deve essere fatto. Non si possono mai derivare, secondo Kant, le norme di ciò che deve essere fatto dalla descrizione di ciò che realmente viene fatto. Questo è il più grave errore morale che si possa fare secondo Kant. Quindi, da un punto di vista platonico e, se vogliamo, da un punto di vista kantiano, il problema esiste, ma per Aristotele, che in questo modo naturalmente è criticabile per un forte grado di conformismo morale e politico, perché appunto il carattere buono si produce per conformazione alla influenza educativa della famiglia e dell'ambiente sociale, ecco, è un livello rilevante di conformismo, il quale è considerato normalmente positivo perché viene conformato a un ethos pubblico il quale in se stesso è positivo. Si è detto, e in effetti coloro che nel pensiero del Novecento apprezzano questa posizione aristotelica, come Gadamer, Bubner e altri, sono hegeliani, e questa posizione aristotelica assomiglia per molti aspetti alla posizione hegeliana. Quando Hegel scriveva, parlava della virtù antica che aveva un significato preciso e sicuro perché possedeva un fondamento pieno di contenuto nella sostanza del popolo e si proponeva come fine un bene effettuale già esistente. Ecco, il discorso hegeliano è che è la sostanza etica del popolo data, quella reale, quella dell'interazione concreta nella società della polis, che conteneva in sé la virtù. E contrapponeva Hegel questa virtù antica, sostanziale e depositata nell'ethos pubblico, la contrapponeva a quello che lui chiama il pomposo discorrere sulla virtù dei moderni, che pretende vanamente di opporsi al corso del mondo. E qui è chiaro che la frecciata è una facciata rivolta contro Kant. I moderni parlano di una virtù che si distingue e si contrappone rispetto al corso effettuale del mondo, cioè allo stato reale delle cose. Dunque, la scissione fra gli scopi posti dalla sfera dei desideri e i mezzi scelti dalla razionalità calcolante, come dicevo, si ricompone in Aristotele proprio grazie al fatto che esistono norme e valori incorporati nella concreta normalità della vita sociale. Quella oggettività che Platone aveva cercato nella forma della verità delle leggi di matematiche, quella oggettività dei valori che Platone concepiva dovesse essere analoga alla verità dei teoremi, e Aristotele invece la riscopre nella concretezza della vita sociale, della normalità della vita sociale, che garantiscono che, salvo casi di devianza folle o criminale, appunto, le finalità morali poste siano buone e di conseguenza la phronesis possa lavorare alla loro attuazione senza perseguire perciò fini malvagi. Non è quindi necessario ricercare, discutere, criticare, indicare con gli strumenti della razionalità teorica quali dovrebbero essere le finalità della vita individuale e collettiva, perché esse sono già date dalla realtà sociale. Ne viene, come dicevo, un conservatorismo etico che rassicura sulla qualità morale della vita quotidiana del buon cittadino nel suo ambiente familiare e pubblico, contro naturalmente la destabilizzazione della critica platonica che mirava a riformare radicalmente le basi della società. A lato di tutto questo resta la sfera della pura teoria, con la felicità perfetta che il suo esercizio garantisce, sfera che è appannaggio esclusivo di pochi intellettuali che restano ai margini della vita comunitaria. Aristotele parla della vita teorica come una vita da stranieri nell'ambito della comunità politica. Il teorico, noi, non solo il filosofo, ma lo scienziato in primo luogo, il teorico vive dentro la città, ma non è coinvolto dalle vicende della città, non se ne lascia coinvolgere o cerca di farsene coinvolgere il meno possibile, nella misura del possibile non è coinvolto, non partecipa alla competizione quindi per i poteri cittadini. E non vuole neanche, questo è anche interessante in Aristotele, non vuole neanche compiere proselitismo, non vuole che tutti o per lo più la maggior parte delle persone vengano coinvolte dall'esercizio teorico. L'esercizio teorico è riservato per principio a una minoranza di uomini eccezionali che ci devono essere, perché soltanto in questi uomini la natura umana si realizza nel modo perfetto, perché se noi usiamo soltanto la razionalità pratica e non la razionalità teorica, siamo delle persone buone, oneste, rispettabili, ma non realizziamo quel vertice che è possibile realizzare per gli uomini, che è il vertice della conoscenza razionale. Non è necessario e non è neanche auspicabile che tutti arrivino a questo vertice, basta che ci sia qualcuno che testimonia delle possibilità che sono concesse all'uomo. Ma una volta che questa testimonianza è data da un piccolo gruppo che vive nella comunità, ma appunto è una vita da stranieri, una volta che questa testimonianza è data, gli altri possono e devono continuare la vita da cittadini, da bravi cittadini, moralmente conformati e capaci di prendere deliberazioni razionali nei frangenti della vita, nelle scelte che si pongono alla vita. E non sarebbe neanche pensabile per Aristotele una città, una comunità politica composta da tutti teorici, da tutti intellettuali, non saprebbero cosa fare. Sarebbe una comunità ridicola perché essi non saprebbero assolutamente come comportarsi di fronte alle decisioni quotidiane che una comunità deve prendere, di fronte alla guerra e alla pace, alla ricchezza e alla miseria, a queste altre cose. Ma ci devono essere, perché se non ci fossero, ripeto, l'umanità non avrebbe raggiunto il suo culmine, non avrebbe testimoniato il suo culmine. Situazione curiosa che è poi, in realtà, anche storicamente determinata, la situazione della scuola di Aristotele all'interno della società ateniese. La scuola di Aristotele è una scuola importante di intellettuali, i quali, a differenza di quella gabbia di matti che era l'Accademia Platonica, non aspirano ad assumere, a conquistare il potere della comunità. Mentre ancora era viva in modi diversi nell'Accademia Platonica l'aspirazione, o perlomeno essi si sentivano in diritto di rivendicare per sé il potere politico, e certamente questo non accade nel liceo aristotelico, per il quale la politica è uno dei tanti oggetti di studio teorico che si propongono a chi pratica appunto l'attività teorica e quindi di chi partecipa alla felicità che questa attività concede. Ad Aristotele va certamente riconosciuto il merito di aver posto questi problemi cruciali con radicalità di pensiero e con una chiarezza teorica che gli sono consuete. Naturalmente questa radicalità e questa chiarezza teorica servono a noi per interrogarci con maggiore chiarezza sulla posta in gioco che divide Aristotele e Platone, sulla posta che si gioca nel confronto fra Aristotele e Platone. E le domande che ci si pongono sono ancora una volta queste. È pensabile, possibile, desiderabile tornare a riunificare sapere e saper vivere, teoria e prassi, verità e bene, secondo, superando a monte della disgiunzione aristotelica? È possibile costruire una discussione razionale sulle finalità individuali e collettive? Cioè una discussione che non lasci queste finalità alla conformazione prodotta dall'adeguamento all'ethos pubblico? È possibile, in altri termini, non arrestarsi a quella garanzia di oggettività dei valori che viene data dal fatto che essi sono radicati nella vita sociale e pensare con gli strumenti della teoria a un ordine di valori che godono di una oggettività e di una verità diversa da quella della conformazione all'ambiente sociale? Queste sono le domande che Aristotele ci aiuta a porci e che credo per questo meriti di essere studiato. Grazie.
Grazie Mario. Vediamo se ci sono interventi, domande. Prego, prego. Cominciamo, signora. Prego, perfetto. Prego, signora, poi se poi fate la cortesia, se mettete in fila, diamo la parola alla signora Usel. Prego.
Ho ascoltato l'interessantissima relazione, dico subito, pensando all'articolo di Massimo Recalcati che ho letto sulla Repubblica 2 o 3 giorni fa, e perché mi pareva che ponesse delle questioni ulteriori rispetto a quelle che sono state poste dal relatore. È l'articolo sui terroristi di Parigi, in cui lui dice, se riesco a riassumere efficacemente, che in realtà vogliono distruggere ciò che desiderano. Cioè, non è la depravazione dell'Occidente che questi terroristi vogliono distruggere. Vogliono distruggere il desiderio delle stesse cose che ha l'Occidente e che sta dentro di loro. Vogliono distruggere il loro desiderio. E quindi questi terroristi dicono di sapere, ma in realtà il loro sapere è un'illusione, è un occultamento di ciò che in realtà dovrebbero sapere. Allora, io ho capito, c'è il sapere e c'è l'illusione di sapere. C'è il sapere e il credere di sapere, l'autoconvincimento di sapere. E la domanda immediata che mi pongo è: questa distinzione che noi moderni non possiamo più non fare è ciò che sappiamo mentre Aristotele non la sapeva? Perché in realtà poi questo discorso per me non è solo del terrorista che nasconde il desiderio che ha uccidendo. Il fatto è che ognuno ogni giorno ha un sapere illusorio, un autoconvincimento illusorio, un autoinganno.
Prego, signore.
Volevo tornare un momento, dopo averla ringraziata di questa bellissima, direi, spiegazione su quanto ha fatto Aristotele e sulla decostruzione che ha fatto nei riguardi di Platone. Volevo ritornare un attimo ancora ad Aristotele, perché io ho l'impressione che questa distinzione che Aristotele ci propone tra teoria e pratica e sapere pratico sia più illusoria che reale, nel senso che sulla base della sua teoria, cioè, in un certo senso ce la dà da bere, perché per arrivare al fine dove vuole giungere, sulla base della sua teoria della potenza e dell'atto, quindi sulla base della sua metafisica, lui codifica una inferiorità sociale della donna, dei figli nei riguardi della famiglia, degli schiavi, degli animali, codifica, direi, tutta una gerarchia sociale che viene fuori dalla teoria. Quindi, dov'è la separazione tra teoria e pratica? Ce la dice, in realtà, ci porta a spasso, ma in realtà lui codifica la società sulla base della sua teoria. E il vantaggio, direi, di ritornare a Platone, senz'altro è grande, questa unione di etica e di politica senz'altro è fondamentale, direi in un certo senso rivoluzionaria, ci consentirebbe, direi, di capovolgere il mondo. Ma la razionalità platonica non è una ragione, è un ricordo. È un ricordo che noi abbiamo fatto nell'ambito del mondo dell'iperuranio e che poi, direi, decadendo nel nostro mondo, abbiamo perso e dobbiamo ricominciare la salita. Quindi tutte le possibilità che, in conclusione, direi, del suo discorso ci ha posto, io credo che siano possibili, a patto di non stare né con Platone né con Aristotele, ma di stare con una comunità raziocinante non legata alla prassi sociale che si è stabilita per consuetudine, ma una comunità dialogante sulla base di una ragione individuale ed autonoma.
Grazie.
Buonasera, io volevo fare una domanda in relazione a come si poneva Aristotele rispetto ai desideri, in quanto qui è stato detto con molta chiarezza che sembra esserci una posizione, per così dire, neutra. Ciascuno può desiderare le cose più diverse, il problema è unicamente, tramite la phronesis, vedere se queste sono realizzabili o meno, per cui i desideri non realizzabili è meglio lasciarli perdere. Poi c'è tutto l'altro discorso educativo, per cui appunto si dice che il buon vivere collettivo si crea tramite una serie di istituzioni educative che portano al bene agire da parte di tutti. Ora la domanda è questa: Aristotele ha mai problematizzato la questione se tramite questo questa educazione collettiva possano essere anche condizionati, mutati i tipi di desideri?
Grazie, io non vedo altre domande. Basta, dice. Prego Mario.
Volevo rispondere in modo soddisfacente a queste domande che avremo da tirare tardi. Sulla questione, sull'articolo di Recalcati, ci si chiede se Aristotele sapesse queste cose, ma Aristotele non conosceva la psicanalisi, questo è fuori di dubbio, e quindi è chiaro che non poteva praticare questo tipo di approccio, sulla cui applicazione alla comprensione dei fenomeni sociali è comunque legittimo avere dei dubbi, come io ho dei dubbi, se sia possibile interpretare realtà storiche e sociali con gli strumenti della psicanalisi che sono stati forgiati per comprendere piuttosto le questioni, un certo ordine di questioni individuali. Io ho dei dubbi, ma dei dubbi non significa che io neghi. Certamente il credere di sapere è il sapere, come lei l'ha posto, e non riguarderebbe soltanto, come dire, adesso tanto per intenderci, i fondamentalisti islamici, ma riguarderebbe tutti. Dal punto di vista che lei ha formulato, tutti crediamo di sapere, ma il sapere, come distinto dal credere di sapere, appartiene soltanto allo sguardo psicoanalitico. A questo punto avremmo lo sguardo psicoanalitico che detiene un sapere e di fronte ad esso altrettante illusioni di sapere quante sono le culture, le civiltà e così via, perché tutti noi, non soltanto loro si illudono di sapere, anche noi ci illudiamo di sapere, noi in quanto non esercitiamo lo sguardo psicoanalitico. È una distinzione pericolosa fra un unico tipo di sguardo come la forma di vero sapere e invece le illusioni di sapere che producono questi atteggiamenti. Con tutto questo ritengo che le analisi di Massimo Recalcati siano sempre utili e illuminanti. Ripeto, personalmente, ma è un mio punto di vista del tutto personale, non credo che i fenomeni sociali siano spiegabili esclusivamente in questi termini. Noi sappiamo troppo bene quanto determinazioni di tipo economico, ideologico, culturale abbiano agito e agiscono su questi movimenti. Non credo che sia soltanto una questione di desiderio, di distruzione dell'oggetto del desiderio. Però anche
secondo lei esiste l'autoinganno?
Esiste l'autoinganno? Come no? Lo facciamo tutti i giorni. No, può darsi che sia la stessa cosa, ma certamente questo è un fenomeno che riguarda la nostra vita personale. E la osservazione che invece veniva fatta sul fatto che Aristotele distingue la teoria dalla pratica, ma la teoria ha degli effetti pratici, è molto sottile e molto interessante. È vero, esiste quella che noi chiamiamo, che nel Novecento si chiamata l'ideologia scientifica, cioè le conoscenze scientifiche producono un alone ideologico il quale ha effetti pratici. Non credo che Aristotele, quando teorizzava l'inferiorità naturale della femmina rispetto al maschio e quindi della donna rispetto all'uomo, si proponesse con ciò immediatamente di ridurre in catene la propria compagna o le proprie... Ma di fatto è vero che naturalizzava e quindi legittimava attraverso gli strumenti scientifici dei rapporti di potere. Questo è vero. Questo è l'alone ideologico che la teoria possiede, e questo piaccia o non piaccia ad Aristotele, la teoria ha comunque un alone ideologico, soprattutto nel senso quando essa si spinge fino a naturalizzare i rapporti sociali, che sono interpretati non più come esiti di un processo storico, ma come esiti di un inevitabile e necessario processo naturale, si parlava giustamente di atto e potenza, e allora questo produce un alone ideologico in cui la teoria è efficace anche nei rapporti della vita sociale e politica. È indubbiamente vero. E l'ultima domanda ha a che fare con i desideri, e in effetti mi richiama a una specificazione che non ho fatto perché per ragioni di chiarezza e di tempo, ma che faccio volentieri adesso. Io vi ho raccontato la storia così come Aristotele ce la racconta nella Etica Nicomachea. Cioè che c'è un processo di formazione, educazione, condizionamento dei desideri, per cui i desideri vengono formati in un modo corretto, per cui noi desideriamo di essere delle persone per bene. Cioè ci poniamo i fini della vita che si pongono le persone per bene. E quindi non desideriamo il piacere ma la virtù, non desideriamo la ricchezza ma la felicità, la generosità, non pratichiamo la sopraffazione e la violenza ma l'equità nei rapporti sociali, e facciamo tutte queste cose perché così siamo stati. Se siamo persone normali, sempre nel senso normali che rispettano la norma, ci comporteremo così. Nasce invece, e questo sarebbe un altro argomento estremamente interessante, perché Aristotele avrà dei difetti, ma è sempre un pensatore capace di essere franco e anche spietato, qualche volta teoricamente, con se stesso. E la crepa in questo discorso la apre lui stesso nella politica. Perché Aristotele ci spiega nella politica che esistono diverse forme di regime, di costituzione noi diremo, di regime. Di queste forme di regime alcune sono buone, nel senso di essere anche moralmente accettabili, ma per lo più la maggior parte di queste forme di regimi storicamente esistenti sono deviate o degenerate, cioè sono regimi moralmente cattivi. Faccio un solo esempio, la tirannide è il peggiore dei regimi possibili. Secondo Aristotele, subito dopo viene la democrazia. Allora, attenzione, Aristotele è davvero rigoroso. Come si fa ad essere un buon cittadino se si vive in un regime degenerato come la tirannide o la democrazia? Un buon cittadino che vive in un regime tirannico sarà un cittadino che rispetta le leggi eletto pubblico della società e del regime in cui vive, cioè sarà un cittadino che condivide i valori del regime tirannico, quindi non cospirerà per rovesciare il tiranno, sarebbe un cattivo cittadino. Così come in un regime democratico il buon cittadino sarà quello che si adeguerà alle leggi e all'eletto pubblico della democrazia. Ma così facendo il buon cittadino non sarà un uomo buono, non sarà un uomo moralmente buono, perché è chiaro che rispettando e agendo secondo le leggi tiranniche sarà un uomo moralmente cattivo. Quindi Aristotele apre un varco importante, preoccupante, in qualche misura anche autocritico, tra la figura del buon cittadino, cioè del cittadino conformato, e la figura dell'uomo moralmente buono. E questo è un modo con cui egli in qualche misura mette in crisi, mette in difficoltà lo stesso discorso che lui ci aveva fatto nella Nicomachea, in cui diceva che è normalmente vero che uno è buono ed è un buon cittadino. È possibile ricomporre la questa scissione, questa differenza gravissima fra il buon cittadino, cioè il cittadino conformato, e l'uomo moralmente buono, cioè l'uomo che segue valori normali accettabili, è possibile soltanto in un caso, quello in cui ci sia un regime, il regime migliore, il regime giusto, il regime eccellente. Quello a cui adeguarsi non significherà altro che realizzare il massimo della moralità. Attenzione, c'è un po' di Platone in questo, eh? Se si è buoni cittadini e uomini buoni soltanto in un regime che non coincide con quelli storicamente esistenti, ma con il regime migliore che non c'è, c'è un ritorno in qualche modo di Aristotele alle vecchie tesi tanto criticate del suo maestro. È un problema che in Aristotele non lo voglio risolvere qui. Mi interessa per dirvi che il conformismo che viene presentato dall'etica nicomachea non è così monolitico come lì sembra, ma in realtà è problematizzato, e questa problematizzazione comporta il ritorno di un'ombra almeno del platonismo. Grazie.
Grazie a tutti, grazie a Vegetti, a mercoledì prossimo.
Grazie.